Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Dell'ultimo lavoro del professor Gianmarco Ottaviano, che è riglobalizzazione, spero che la copertina si veda dall'interdipendenza tra paesi a nuove coalizioni economiche. Io ringrazio il professor Ottaviano per aver accettato il discutere del suo libro sulla stroncatura e ringrazio Roberto Menotti per aver accettato di svolgere il ruolo di discussant su una questione che insieme con Roberto, ma su stroncature, abbiamo affrontato tantissime volte, che quindi a me sta e so anche a Roberto sta particolarmente a cuore. Vi do il benvenuto su Stroncature, non prendo ulteriore tempo perché quando c'è l'autore è sempre meglio passare il prima possibile la parola all'autore. Vi auguro buon lavoro e passo la parola al professore Ottaviano per il suo primo intervento. Prego, professore.
Grazie, grazie soprattutto a tutti quelli che collaborano con Stroncature per avermi dato questa possibilità. Il tema è molto ampio, insomma, chi ci sta seguendo ha visto il titolo e forse partirei da quello per cercare di introdurre la nostra conversazione. Riglobalizzazione, noi abbiamo nel tempo abbiamo così siamo diventati abituati, ci siamo abituati ad avere tutta una serie di cose da globalizzazione, deglobalizzazione e adesso riglobalizzazione. Perché questa parola e cosa vuol dire? Per dare un'idea generale di come questa parola viene sviluppata e quali fenomeni concreti si collega. Quindi, l'idea è questa: noi dopo anni, dopo decenni di gloriosa galoppata della globalizzazione, quindi apertura di mercati, di integrazione economica, di scambi, di accordi internazionali, nell'ultimo ventennio soprattutto, ci siamo trovati in una situazione molto diversa che si è andata ad aggravare o a definire maggiormente negli ultimi anni. Quindi, perché decenni? Perché con la fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo le tragedie umanitarie, militari e anche economiche, i paesi che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale hanno cercato di organizzare l'economia mondiale intorno a dei principi di cooperazione multilaterale, che bene o male ha funzionato. Certo, questo non vuol dire che siano tutte rose e fiori, ci sono state ovviamente moltissime difficoltà, i conflitti sono andati avanti, le difficoltà, i confronti economici pure. Però essenzialmente si è pensato, sotto l'egida di questi paesi vincitori, in particolare di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, di organizzare l'attività economica mondiale intorno a un concetto di stabilità dei mercati, delle regole dei mercati e del comportamento dei governi in ambito economico. Questo è stato fatto puntando sulla creazione di organizzazioni internazionali, multilaterali vuol dire a cui partecipa il maggior numero di paesi possibili, e sono quelle di cui sentiamo il nome tutti i giorni, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e nel tempo, con molto ritardo, anche l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Sono tutte organizzazioni che cercano di portare intorno allo stesso tavolo appunto il maggior numero possibile di paesi, in una logica inclusiva, e nel tempo il paese dominante, persa l'importanza di Francia e Gran Bretagna, con la fine dei loro imperi coloniali, sono diventati Stati Uniti, quindi a volte viene chiamato l'ordine americano. E questo ha permesso di sviluppare un'interazione molto intensa dal punto di vista economico tra i paesi, quindi grande crescita del commercio internazionale, crescita degli scambi finanziari, attività delle multinazionali in giro per il mondo e parallelamente, guardando agli aspetti positivi, ha anche una crescita di una buona parte della popolazione mondiale al di sopra della soglia di povertà. Quindi un quadro che nella sua complessità ha degli aspetti positivi e che ci porta fino alla fine del secolo scorso. Con gli anni 90 cominciano a manifestarsi alcuni scricchiolini che diventano più rumorosi con il nuovo secolo. Quindi diciamo che dall'inizio di questo secolo ventunesimo passiamo da una crisi all'altra, crisi diplomatiche, crisi militari, una data diciamo simbolica è l'attentato ai Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, poi abbiamo la crisi finanziaria del 2008, la crisi del debito pubblico o debito sovrano, come è chiamato in Europa, 2011-2012, e poi abbiamo successivamente, per quanto riguarda l'Europa, abbiamo Brexit, abbiamo la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, abbiamo poi la guerra effettiva, che adesso noi vediamo datata 2022 per l'invasione dell'Ucraina, ma in realtà ci sono state episodi simili in Georgia e in Crimea precedentemente. Quindi questo aumentare di tensioni e soprattutto di tensioni tra paesi di grande importanza dal punto di vista economico. Alcuni in senso assoluto, Stati Uniti e Cina, alcuni in senso relativo, cioè molto importanti in alcuni settori, come per esempio la Russia nel settore energetico, l'Ucraina nel settore alimentare. Quindi un aumento di conflittualità che in un certo senso ha tra pesi massimi, che in un certo senso vanno solo a invertire una tendenza che era in atto fino alla Seconda Guerra Mondiale, ma va anche nella direzione di mettere ai margini come spettatori gli altri paesi. E quindi una divisione, se vogliamo, dei paesi del mondo in schieramenti con dei capi fila. Noi questo lo riusciamo a vedere sia ovviamente leggendo quello che sta succedendo, ma lo vediamo molto bene anche nei dati sul commercio internazionale. Cioè un modo per rappresentare questo commercio internazionale è pensarlo come una rete di scambi, dove i paesi sono i nodi di questa rete e i fili che legano i nodi sono i percorsi commerciali. Possiamo tradurla anche in un social network in cui tutti interagiscono, si scambiano informazioni e all'interno di questo social network, di questa rete di scambi, ci sono però degli attori più importanti di altri. Nel social network li chiamiamo a volte influencer, nel network degli scambi sono i paesi chiave che sono al centro di tutto di tutti gli scambi. Questa è questa rete di scambi commerciali in numeri e tabelle molto difficile da visualizzare, però è molto più facile se la pensiamo proprio in termini di social network. Quindi chi è l'influencer del social network è quello che è, chiamiamolo, il miglior amico o l'amico più importante per tanti altri appartenenti al social network, cioè è quello da cui gli altri ricevono più informazioni. Nell'ambito del commercio internazionale è il paese che è il partner commerciale più importante per tanti altri paesi. Questo è qualcosa che si può visualizzare molto facilmente su un foglio e quello che vedremo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale è proprio questa riorganizzazione del social network di scambi internazionali. Se noi guardiamo la fine della Seconda Guerra Mondiale abbiamo alcuni paesi dominanti, quindi alcuni influencer, che sono quelli che dicevamo prima, i paesi che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, con ancora quello che resta, gli ultimi due paesi dei loro imperi coloniali, mentre gli Stati Uniti avevano proprio una dominanza militare, economica e strategica. Col passare del tempo, e poi abbiamo i paesi che dopo la Seconda Guerra Mondiale sono un po' separati da tutti gli altri, quindi abbiamo una grande massa di paesi raccolti intorno ai tre paesi dominanti in termini di scambi commerciali, invece poi abbiamo una serie di paesi un po' isolati, che hanno, come dire, un social network per i fatti loro, che sono i paesi di area comunista, sovietica, che interagiscono commercialmente con l'Unione Sovietica, ma tra i due gruppi, diciamo, chiamiamolo il gruppo occidentale e il gruppo sovietico, ci sono pochissime interazioni perché proprio i principi di scambio sono molto diversi. Economia pianificata, dirigistica, comunista da una parte e un'economia di mercato dall'altra. Col passare del tempo, di decennio in decennio, vediamo una riorganizzazione del network internazionale. Quindi se questa prima immagine poniamo forse alla fine della Seconda Guerra Mondiale, andiamo in avanti, passiamo negli anni 60, negli anni 70, quello che man mano vediamo è, da una parte, l'affievolirsi della dominanza francese e britannica nel network, per cui gli Stati Uniti rimangono il punto di riferimento principale per le economie di mercato, insieme a un nuovo influencer che, riprendendosi dalle sciagure della guerra, diventa dominante in Europa, che è la Germania. Dall'altra parte vediamo man mano l'implosione del gruppo sovietico e l'emergere di un altro gruppo, in quel momento, di un altro paese un po' isolato da tutti, che è appunto la Cina. Con la fine del secolo vediamo un'accelerazione, e cioè quello che negli anni comincia a materializzarsi sempre di più è questa polarizzazione proprio che vediamo nel network intorno a due influenze. Stati Uniti, che sono i principali partner commerciali per tutta una serie di paesi, e la Cina, che diventa il principale partner commerciale di tutta un'altra serie di paesi. Dietro a questi sviluppi economici ci sono anche sviluppi geopolitici e militari, per cui arriviamo, accelerando molto in un certo senso, ai giorni nostri, in cui questa polarizzazione costringe, sembra costringere, di fatto lo fa, i paesi a schierarsi o da parte della Cina, semplificando, o da parte degli Stati Uniti, con l'Europa che è in area statunitense e con tante economie emergenti di notevole valore che sono in area, diciamo, più cinese. Quindi riglobalizzazione è l'idea che non è che adesso che ci sono tutte queste criticità internazionali, ci chiuderemo di nuovo tutti a commerciare solo all'interno del nostro paese, come poteva essere qualche secolo fa, ma quello che succederà, o che sembra succedere, è proprio questa separazione tra gruppi di amici diversi, per usare sempre la terminologia del social network, gli amici di Washington e gli amici di Pechino. Questo sembra essere lo sviluppo e questa riglobalizzazione selettiva, in cui si sacrificano alcuni vantaggi economici per poter interagire con amici che, fra virgolette, cioè con paesi che hanno valori condivisi, sono più prevedibili nel loro comportamento e quindi danno una maggiore stabilità o minore rischio. C'è un caveat, postilla a tutto questo. E la postilla è la seguente: se noi chiediamo ai paesi qual è il partner principale, alcuni paesi commerciali, alcuni danno gli Stati Uniti, alcuni danno la Cina. Se però noi chiediamo agli Stati Uniti qual è il partner principale commerciale, la risposta sarà la Cina. E se lo chiediamo alla Cina qual è il partner commerciale principale, la risposta sono gli Stati Uniti. Quindi queste due galassie hanno un'interazione molto forte, se magari non nella periferia, ma attraverso appunto i paesi dominanti. Ed è qui che si crea la sfida di questi anni. Quello è il motivo per cui persino i nostri telegiornali, che di solito non sono attentissimi alle vicende internazionali, ci hanno raccontato che cosa succede al G20, Certo, c'è la questione del nuovo Premier Meloni, quindi anche l'interesse per questo primo debutto internazionale, però l'attenzione che vediamo in questi tempi a questi incontri internazionali tra dove c'è sempre l'occasione per Stati Uniti e Cina di sfiorarsi, annusarsi, incontrarsi, è qualcosa che ci segnala che questa è la grande sfida futura. Non so se vogliamo cominciare l'interazione da qui o se volete.
Sì. Va bene, va bene. Grazie, professore. Roberto, prego.
Grazie, Nunzio. Io ho avuto modo già di interagire con Gianmarco Ottaviano su queste tematiche, anche se non in senso stretto, sul libro al Centro Studi Americani. Era un incontro nell'ambito del Festival della Diplomazia. E quindi avevo, come dire, già avuto modo anche di apprezzare il suo modo di ragionare, che secondo me è molto utile perché è molto pacato e questo ormai non è più comune, neppure fra gli accademici certe volte. Quindi insomma, fa piacere anche il tono del libro, oltre che della persona. Questo, se vogliamo, è un commento di stile al libro più che di sostanza. Sulla sostanza, io ho scelto alcuni punti, diciamo quattro punti di massima, che mi hanno colpito in particolare e che provo a porre sul tavolo, diciamo, interpretandoli ovviamente in maniera personale, per vedere, appunto, per avere la reazione, l'opinione dell'autore. Innanzitutto, uno degli aspetti fondamentali che vengono colti molto bene nel libro è il fatto che abbiamo forse un po' tutti dimenticato troppo a lungo che sotto la globalizzazione, come fenomeno commerciale, economico, in parte tecnologico, diciamo così, di hardware, per così dire, c'è un software.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Per ricorrere, ecco, ad un'altra analogia, che non è in questo caso esattamente quella dei social network, ma somiglia. Cioè abbiamo dimenticato che c'era alle spalle della globalizzazione un'infrastruttura sostanzialmente politica e di sicurezza, che appunto aveva a che fare con la fine della Seconda Guerra Mondiale, poi ha avuto a che fare con la Guerra Fredda, ma sostanzialmente poggiava sulla rete, guarda caso proprio su una rete, di alleanze costruite essenzialmente dagli Stati Uniti, in parte con i suoi alleati tradizionali, in parte con nuovi alleati, penso al Giappone o alla Corea del Sud, che naturalmente sono paesi nuovi, nel senso che sono paesi molto diversi da come erano prima del secondo conflitto mondiale. Quindi intanto questo è un aspetto, credo, molto importante da rimarcare. C'era un'infrastruttura alle spalle, c'è tuttora peraltro, però credo che in parte sia andata in difficoltà proprio quell'infrastruttura e quindi vediamo queste crepe, almeno parziali, nella, diciamo, anche sulla superficie dei fenomeni globali e che hanno caratterizzato soprattutto il periodo dagli anni 90 in poi. E poi mi ha colpito il fatto che questo modo di ragionare ci fa anche meglio capire un problema che abbiamo molto spesso analizzato con Nunzio su Stroncature, cioè il rapporto fra, chiamiamole così, democrazie e autocrazie. È un modo semplicistico perché c'è una gradazione di democrazie e una gradazione di autocrazie, quindi questo zoo ha degli animali che sono un po' più complicati di una dicotomia secca, però certamente la dicotomia c'è. Se pensiamo appunto al vertice fra Xi Jinping e Biden a Bali, è come aver visto in modo estremo, no? Questi due grandi, appunto, attori che tutto sommato rappresentano anche due modelli politici. Oltre al tentativo in corso, appunto, di non finire per scontrarsi su tutto, però certamente sono due modelli fortemente alternativi. E quello che trovo interessante, in particolare c'è un'espressione utilizzata nel libro che è quella del patto faustiano, cioè in altre parole come possono le democrazie fare affari con chiunque, ecco, è giusto, è corretto, è conveniente. Io credo che il modo in cui si è risolto in qualche modo, o meglio si è aggirato un po' il patto faustiano in questi anni, è stato in questo senso, cioè è tollerabile per le democrazie liberali di mercato avere rapporti con chiunque, a condizione che le regole, gli standard e quell'infrastruttura politica siano le nostre. E infatti più o meno erano le nostre fino a poco tempo fa, e stiamo cercando tuttora di imporre in fondo i nostri standard, anche quando abbiamo a che fare con paesi molto problematici. Penso al Medio Oriente, alla Russia stessa, alla Cina, a molti altri paesi in giro per il mondo. Cioè, in altre parole, noi poniamo delle condizioni per avere una qualche forma di amicizia con questi paesi. Quindi è un'amicizia condizionata. Magari non andiamo a mangiare la pizza assieme, però riusciamo ad interagire in modo pacifico. Ecco, quindi sono amici di secondo grado, insomma, ecco. E questo credo sia un modo interessante anche di guardare sia quello che è accaduto finora, sia quello che potrebbe accadere in futuro. Su questo chiederei in particolare a Gianmarco Ottaviano se nell'insieme, perché su questo lui è molto prudente nel libro, si sente un po' più ottimista o un po' più pessimista rispetto alla dicotomia. Cioè finiremo alla fine dei conti per avere una grande spaccatura al centro del sistema internazionale, oppure riusciremo a trovare delle aree grigie? Mi pare che lui propenda per la seconda opzione, però ecco, ci terrei a sentirglielo articolare a modo suo. Ecco. Secondo commento generale, io credo che una delle chiavi per capire la possibile transizione che è in corso attualmente, che potrebbe portarci a una globalizzazione selettiva, se vogliamo, o comunque diciamo a dei social network solo parzialmente sovrapponibili, per utilizzare di nuovo l'analogia, magari due social network che però ecco trovano il modo di interagire uno con l'altro quantomeno. Ecco, il modo, una chiave importante per capirla è quella del rischio politico. Altro concetto che abbiamo molto sottovalutato negli ultimi anni. Faccio un esempio pratico. Se le aziende volevano fare affari in Russia o in Cina, li facevano, ma sostanzialmente si aspettavano che in caso di difficoltà i governi li avrebbero più o meno salvaguardati. Ecco, questo è davvero un patto faustiano in questi termini. Perché anche le aziende hanno le loro responsabilità nel valutare il rischio politico. Non è neppure giusto imputare sempre ai governi la rete di salvataggio quando qualcosa va storto. Perché? Perché quel rischio politico l'azienda lo conosceva già dall'inizio, se ha ben guardato l'area in cui va ad agire. Quindi qui c'è un po' una corresponsabilità, secondo me, in alcuni errori che sono stati commessi tra governi, ma anche attori privati. Fra l'altro il rischio politico è doppiamente interessante perché c'è per entrambi i tipi di regimi politici, di nuovo utilizzando un po' la semplificazione, perché tutto sommato l'Occidente deve valutare sempre se alcuni tipi di scambi commerciali sono fra virgolette strategici, quindi le alte tecnologie, l'high tech, le materie prime, il digitale, come sappiamo, quindi deve fare attenzione a questi aspetti nel valutare il rischio politico, ma devono farlo anche le autocrazie. Perché a mio parere, di questo anche abbiamo parlato spessissimo con Nunzio, il vero problema, la vera minaccia per le autocrazie non è la tecnologia, non sono gli scambi commerciali, sono le idee, che sono un elemento di penetrazione fortissimo e pericolosissimo per alcuni regimi. Non dimentichiamo mai che quello che ha ricordato prima giustamente Ottaviano, il caso dell'Ucraina nel 2014, cioè della Crimea, della prima invasione dell'Ucraina, quello che fece scattare Putin non fu la NATO, fu l'Unione Europea. Fu un accordo di associazione con l'Unione Europea. Poi certamente c'era una preoccupazione rispetto agli Stati Uniti, alla NATO, ai confini, eccetera. Ma io credo fermamente che quello che fece la differenza fu l'Unione Europea. Quasi senza volerlo, senza neppure accorgersene fin troppo. Ma quello è perché la penetrazione delle idee europee, del modus operandi dell'Unione Europea, credo sia davvero una minaccia per un regime come quello di Putin. Qui vorrei fare una piccola aggiunta storica. Stavo rileggendo pochi giorni fa un libro molto famoso, un libretto piccolino ma molto famoso, di uno storico che si chiama A.J.P. Taylor, famoso perché è sulle origini della Seconda Guerra Mondiale e si studia spessissimo all'università come uno dei testi sacri sull'interpretazione del perché scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. E Taylor fa un ragionamento molto interessante che sembra davvero si potrebbe rileggere oggi rispetto a quello che sta accadendo, a quello di cui parlava prima Ottaviano, E Taylor sostiene che cioè ci ricorda come in effetti il problema della Germania fu interpretato, per esempio, da Keynes come un problema fortemente economico. Cioè, attenzione, perché stiamo sbagliando. Avendo imposto la pace di Versailles, punitiva, eccetera, abbiamo privato la Germania anche di un'economia solida e quindi l'abbiamo portata poi, per errore, verso un regime come quello nazista e poi alla Seconda Guerra Mondiale. Interpretazione interessante che Taylor però contesta completamente. Taylor sostiene al contrario che il vero problema fu tutto politico, cioè il Trattato di Versailles non giustamente che prevalga la politica sulle scelte economiche, però qui c'è un caveat storico, attenzione, perché anche la politica spesso sbaglia, non è detto che, come dire, la primazia dei politici sia garanzia di scelte sagge. Terzo punto, brevissimo questo, sulla transizione ecologica. Giustamente nel libro si ricorda come uno dei casi, diciamo da manuale quasi, dell'esigenza di cooperare. È chiaro che la transizione ecologica è quasi impossibile farla bene e farla in tempi stretti se ci sono dei paesi canaglia, dei paesi pirati, soprattutto quelli grandi, che violano, come dire, gli accordi globali. È molto interessante, molto vero, fra l'altro, e anche qui la metafora dei social network funziona benissimo, perché, come si ricorda nel libro, i social network, spesso lo dimentichiamo, sono fortemente asimmetrici. Cioè sembrano piatti, sembrano strutture piatte, perché danno effettivamente un certo appiattimento delle barriere all'ingresso, consentono a tutti di farsi degli amici e interagire, ma sono abbastanza gerarchici, nel senso che appunto alcuni attori sono più uguali degli altri, per riprendere un termine, diciamo un'espressione simpatica. E credo che questo valga anche per la transizione ecologica, cioè non la faremo tutti allo stesso modo, non la faremo tutti con la stessa tempistica, e probabilmente questa mancanza di sincronismo sta creando molti problemi. Per esempio, vista dall'Arabia Saudita, la transizione ha tutto un altro significato che vista da noi, perché noi siamo degli importatori netti e l'Arabia Saudita ha costruito un'economia sull'export energetico, e ce ne sono molti altri di casi del genere. Quindi anche qui la metafora, secondo me, funziona benissimo, ci ricorda che i nodi non sono affatto tutti uguali, ma sono quelli che fa la differenza, anzi, anche in una struttura reticolare. E l'ultimo punto, questo è l'unico su cui ho una divergenza di enfasi rispetto al libro, nel senso che io sono un po' più pessimista da questo punto di vista, ma è solo una questione di tono, direi. C'è una parte dedicata alle due grandi visioni della politica, cioè del rapporto fra politica ed economia. Diciamo, come si dice nel libro, globalisti versus nazionalisti. Io temo che ci sia un elemento ulteriore che complica le cose e che è una scelta tutta politica, più che economica, cioè i globalisti tendono ad essere anche multilateralisti, mediamente, con qualche eccezione, ma mediamente tendono ad avere una visione che comprende l'importanza della cooperazione multilaterale e accetta quei vincoli. Li accetta perché sono vincoli che alla fine diventano win-win a lungo termine. Il nazionalista, chiamiamolo sovranista, come vogliamo, tende anche ad essere unilateralista, per così dire. E questo crea una serie di problemi poi a cascata. Perché, come si dice giustamente nel libro, i dazi, per esempio, il dazio tendenzialmente ha il grosso problema di essere lose-lose, perché produce una spirale di dazi, tende a portare a una dinamica negativa. E il caso limite di questa esperienza è stato ovviamente il quadriennio di Donald Trump. Cioè il vero problema non era tanto l'imposizione dei dazi in quanto tale, ma era il fatto che, per esempio, Trump definì come problema di sicurezza addirittura il rapporto economico con il Messico e il Canada, che è qualcosa di un po' surreale, insomma, che gli Stati Uniti si sentano minacciati dal Messico e dal Canada, la dice lunga sul fatto che quella non è una visione economica, è una visione paranoica, al di là di tutto, cioè c'è un elemento da psicanalizzare in una leadership di quel tipo, al di là poi delle scelte economiche, i dazi li ha lasciati anche Biden in buona parte, ma Biden li ha inseriti in una visione multilaterale, e quindi sono certamente un problema e vanno gestiti, e vedremo come saranno gestiti nel rapporto soprattutto con l'Unione Europea, però mi sembra che l'elemento multilaterale faccia davvero la differenza. È un modo per ridurre le frizioni, è un modo per consentire comunque il dialogo, e in un certo senso evita le derive appunto della visione transactional, come veniva chiamata appunto negli anni di Trump. E chiudo su questo, transactional proprio ci aiuta secondo me anche rileggendo un po' tutto il libro, perché è la negazione stessa delle regole condivise. Cioè significa sostanzialmente che ogni volta ricominciamo a negoziare da capo. Questo significa poi dei costi enormi, no? Sarebbe come dire che a fine mese rinegozio il mio contratto di affitto, rinegozio la mia bolletta della luce, che peraltro è piuttosto alta in questo periodo, come sappiamo, e rinegozio i prezzi dal panettiere. È un negoziato continuo, è un enorme spreco di risorse, è uno dei motivi per cui si utilizzano le istituzioni e appunto gli accordi multilaterali. Gli spunti sono moltissimi, mi fermo e magari ecco Nunzio ne avrà altri ancora.
Sì, anch'io volevo fare qualche considerazione sperando di non essere troppo confuso. Parto dall'immagine di Roberto dell'hardware e del software, per certi versi aggiungendo un pezzettino, e cioè il software economico della globalizzazione di fatto è avvenuto nella convinzione che ci fosse un hardware che era lo Stato di diritto, o meglio un diritto internazionale di ispirazione liberale, che si sarebbe progressivamente ampliato dalle liberal democrazie occidentali fino ad inglobare via liberi commerci le autocrazie della Cina, in sostanza. Di fatto noi abbiamo fatto entrare la Cina l'11 dicembre del 2001 all'Organizzazione Mondiale del Commercio, chiudendo quanti più possibili occhi si potessero chiudere. Ci siamo illusi che fosse un'economia di mercato, di fatto non ha mai avuto la qualifica di economia di mercato, ci siamo illusi che potesse avviarsi verso un progressivo processo di trapianto dello Stato di diritto. L'atto di fede su cui si è retta la globalizzazione negli anni 90 era che la goccia dell'economia avrebbe pian piano scalfito la roccia dell'autocrazia. E di fatto questo non è avvenuto, cioè noi ci siamo accorti da un giorno all'altro che la forza del potere politico è in grado di prendere in ostaggio il processo di globalizzazione e imporre le proprie regole. L'arbitrio del potere, che è il contrario dello Stato di diritto, di fatto si è imposto con una forza straordinaria in Cina nei confronti, per esempio, del settore tecnologico. Jack Ma, che sparisce per qualche mese per dire: tutto ciò che è sotto il cielo è di proprietà dell'imperatore, quindi del partito, non ci sono ambiti di autonomia rispetto al potere politico. Ora, questo che cosa significa? Che noi, se le cose continuano in questa prospettiva, noi avremo un mondo che si riglobalizza, per riprendere il titolo, seguendo non più il vantaggio comparato delle nazioni in base a costo della manodopera oppure disponibilità di alcuni fattori della produzione, ma si riorienta in base a elementi politici. Elemento politico per eccellenza è lo Stato di diritto. Che cosa voglio dire? Che gli amici della Yellen, il friendshoring della Yellen, sono quelli che hanno lo Stato di diritto. Non a caso ieri mi pare che la Yellen ha applaudito il fatto che alcune aziende attive nel settore dei microprocessori hanno lasciato la Cina per spostarsi in India, che avrà tanti difetti, ma è comunque fa parte di un posto dove lo Stato di diritto almeno si cerca di implementarlo e non di distruggerlo come in Cina, dove di fatto per esempio l'indipendenza della magistratura non è mai esistita. Ora, questo che cosa significa? Che se è vero quello che abbiamo imparato da Weber in poi, anche da Adam Smith, e cioè che serve un'infrastruttura politica perché ci sia capitalismo, e perché c'è capitalismo c'è bisogno di, come conseguenza ci sarà lo sviluppo economico, e quindi che lo sviluppo economico dipende dallo Stato di diritto, i paesi che non avranno lo Stato di diritto non avranno nemmeno lo sviluppo economico. Quindi, se riprendendo l'immagine, la struttura della riflessione che il professore fa nel suo libro, avremo due poli, cioè il polo dello Stato di diritto e il polo dell'autocrazia, e questa è la domanda che voglio fare, non c'è il rischio che ci ritroviamo di fronte di nuovo a un mondo stile guerra fredda, ma non politicamente, economicamente, cioè avremo un mondo che è un buco nero per sviluppo economico, il che significa milioni di persone che vivono la frustrazione di vedere infranti i sogni di crescita, di sviluppo, e interi paesi come la Cina che potrebbero iniziare, e già lo fanno, a indicare la causa del mancato sviluppo, dell'infrangersi dei sogni di gloria nel complotto delle potenze occidentali, quando in realtà è tutta colpa loro perché si sono chiusi e hanno distrutto la leva fondamentale dello sviluppo che è lo Stato di diritto. Allora a quel punto il grande problema del XXI secolo sarebbe quello di gestire non una Cina in crescita, ma una Cina in declino. Quindi il rischio non c'è di uno sbilanciamento totale del sistema internazionale tra un sistema di amici che sono legati dalla presenza dello Stato di diritto e quindi dalla crescita economica e un sistema di altri amici che in realtà non hanno né Stato di diritto né crescita economica e che ogni giorno vivono la frustrazione di aver abbandonato le idee, i sogni di gloria che avevano nutrito per 30 anni. Prego, professore.
Grazie, sono tutti commenti molto molto interessanti, cioè ognuno di questi richiederebbe, sarebbe degno di un approfondimento più lungo di quello che possiamo fare oggi. Io vado in ordine, semplicemente forse perché è più facile anche per chi ci ascolta seguire, nell'ordine in cui sono stati fatti i vari commenti. Quindi partendo dai commenti di Roberto Menotti, che poi richiamano ovviamente quello che successivamente è stato detto, questa questione dell'infrastruttura, cioè delle regole, chiamiamole le regole del gioco. Le regole del gioco sono importanti, soprattutto quando ci sono degli squilibri di valori in campo, insomma, il fatto che in una partita di calcio possano giocare sia energumeni di 2 metri per 100 chili che invece giocatori più leggeri di 60 kg e bassi, è dovuto al fatto che ci sono delle regole del gioco, cioè che l'energumeno non può semplicemente prendere per i capelli l'altro giocatore e fare quello che vuole. Questa metafora, se volete, piuttosto stupida e terra-terra, è però quello che ci fa capire quanto sono importanti le regole del gioco quando ci sono paesi di diversa potenza, sia economica che poi militare che politica. Ed effettivamente quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato proprio segnato dal riconoscimento dell'importanza di disegnare regole del gioco condivise. Certo, è più facile quando c'è un gruppo di paesi vincitore che impone o disegna delle regole e convince gli altri in qualche modo ad adottarle. E queste regole sono quelle che hanno appunto regolato fino ad adesso, con alti e bassi, chiari e scuri, l'interazione internazionale. E c'è una certezza delle regole e c'è anche come è stato appunto appena ricordato, c'è un pilastro di queste regole del gioco che è quello dello Stato di diritto, e cioè che possibilità, insomma, di appellarsi da qualche parte ad un tribunale, ad un arbitro, a qualcuno che è il garante delle regole del gioco per dire queste regole sono state violate. Ora, se una partita di calcio, vediamo, è già difficile per un arbitro diventare garante senza essere fischiato e oltraggiato, immaginiamoci quanto è difficile quando sono dei paesi che hanno dei motivi di litigio e si accusa la vicenda del non rispetto delle regole. Questo succede spesso, ed è successo spesso, nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Rispetto alle altre organizzazioni internazionali, l'Organizzazione Mondiale del Commercio è un vero e proprio tribunale, nel senso che se uno degli stati è danneggiato dalle pratiche commerciali di uno degli altri membri, può fare appello dicendo, ecco, c'è una violazione delle regole. E il WTO, con il suo tribunale, può decidere che c'è stata una violazione, può anche decidere una pena, cosa che le altre organizzazioni internazionali non hanno. Quindi questo è forse l'organizzazione internazionale che più si avvicina a questa idea che c'è alla fine un qualche garante, un tribunale garante dell'applicazione delle regole. Ora, nel tempo, queste regole che sono state scritte dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale sono state messe, insomma, hanno cominciato a ricevere molti fischi. Sono stati molti fischi perché da un lato ci sono grandi economie emergenti o emerse a questo punto che non si sono sentite, o meglio, si sono sentite penalizzate o comunque non rappresentate dalle regole disegnate, quindi hanno voluto in un certo senso far sentire la propria voce e richiedere che la loro voce venisse ascoltata. Un esempio, nelle organizzazioni tipo il Fondo Monetario o la Banca Mondiale ci sono tutta una serie di regole di rappresentanza di chi, quale paese o quali tipi di paesi possono accedere o nominare o candidare figure per le posizioni chiave, per posizioni direttive. Meccanismi di voto, meccanismi di contribuzione, perché queste ovviamente organizzazioni internazionali hanno bisogno di un loro budget. Ora, tutte queste regole sono state disegnate dai diciamo, grosso modo, dai paesi occidentali di cui abbiamo già parlato. Questo poteva anche andare bene alla fine della Seconda Guerra Mondiale con il crescere di nuove economie, quindi abbiamo cominciato dall'Asia, le tigri asiatiche, si diceva una volta, la Cina, ma adesso l'Indonesia, il Sudafrica, il Brasile, l'India, insomma la Russia stessa, una volta che è rientrata nell'alveo, in un certo senso, delle economie di mercato. Insomma, il rapporto di forza dal punto di vista dell'interazione economica è cambiato, dal punto di vista dell'interazione politica è cambiato e si è chiesta quindi un cambiamento anche della rappresentazione di questi rapporti di forza nelle organizzazioni multilaterali, nelle organizzazioni internazionali. Quindi è un momento in cui c'è una pressione per riscrivere regole perché queste regole sono state scritte da qualcuno che adesso non è così dominante come è stato in passato. Sono molto d'accordo con Roberto Menotti quando, parlando del patto faustiano, cioè del fatto che per questioni di affari le imprese dei paesi occidentali, gli stessi paesi occidentali e in generale i paesi democratici sono stati disposti a interagire con chiunque, purché le regole, nell'ambito di quelle regole che quei paesi si erano date dall'inizio. Quindi in un certo modo costringendo a entrare nell'alveo delle regole disegnate dalle democrazie occidentali, costringendo anche i nuovi paesi a farne parte. Il caso della Cina che è stato ricordato, cioè dell'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, è un esempio. La Cina entra nel 2000, l'Organizzazione Mondiale del Commercio viene creata nel 95, 94-95 viene lanciata. L'idea è che più paesi ci partecipano, meglio è. Ha un principio fondamentale che è quello della non discriminazione, e cioè che se due membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si mettono d'accordo nel aprirsi di più agli scambi reciproci, quindi a darsi delle condizioni preferenziali, in principio queste condizioni devono essere aperte anche a tutti gli altri membri. Ci sono eccezioni, non è questo la sede in cui parlare di queste eccezioni, ma la logica è quella multilaterale. Se due pesi massimi dell'economia mondiale si mettono d'accordo nel liberalizzare tra di loro, questo va a vantaggio anche dei pesi leggeri, cioè va esteso. E questa è stata una delle grandi spinte che hanno sostenuto questa parziale concordia globale, e cioè che per principio nessuno poteva essere lasciato indietro. Qual è il rischio quando ci sono economie e paesi con pesi diversi? Il rischio è che i pesi massimi si mettono d'accordo tra di loro, si fanno le regole tra di loro, gli scambi tra di loro, e gli altri arrivederci tanto che si importa. Ecco, questo è quello che si è cercato di evitare, e penso in modo lungimirante, capendo che chi magari all'inizio non era un paese così importante lo sarebbe diventato nel tempo e sarebbe stato utile che fosse nell'alveo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. È quello che è successo alla Cina, nel senso che con la Cina, a un certo punto la Cina è diventata un paese molto importante, ha fatto una sua transizione verso economia di mercato, tornerò su questo perché è rilevante per altre cose, aspetti che sono stati evidenziati. viene ammessa all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, quindi pochi anni dopo che la creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Non viene ammessa subito o invitata subito perché c'è un dibattito in corso, che è proprio quello di cui stiamo parlando. L'Organizzazione Mondiale del Commercio è un'iniziativa politica che però regolamenta un mercati, quindi ha un impatto economico e ha un fine economico. In campo ci devono essere giocatori che possono giocare insieme e nel caso della Cina, com'era, diciamo, prima, chiamiamola maoista per semplificare, era un'economia pianificata, di nuovo di stampo sovietico per certi versi, ma tutte le differenze, quindi diciamo comunista, e quindi di fatto incompatibile da un punto di vista economico con l'economia di mercato. Perché incompatibile? Perché l'economia di mercato, le cose fondamentali sono i prezzi, e sono i prezzi che regolano tutti gli acquisti, le vendite, le transazioni, eccetera. Nell'economia pianificata i prezzi non esistono e c'è un gruppo di saggi che a livello centrale decide: tu oggi mangi questo, vendi questo, cioè non vendi, scambi questa cosa, la dai a quell'altro che in cambio ti dà quest'altra cosa. E questo era il commercio internazionale al blocco sovietico, era così, cioè ti decideva che le automobili si producevano in Germania Est e in Cecoslovacchia e in Russia, in quei posti lì, si decidevano che altre produzioni avvenivano in altri posti e poi si allocavano in modo dirigistico tutte le produzioni. Ora, chiaramente un'economia di questo genere non può interagire con una che ha dei prezzi, perché non si capisce neanche, non c'è una valuta comune, un metro comune. E questo era stato un motivo per ritardare l'ingresso della Cina. Si ritiene nel 2001 che la transizione cinese dal punto di vista economico, iniziata da Deng Xiaoping, fosse stata sufficiente a trasformarla in un'economia quasi di mercato, sufficientemente di mercato per interagire con le altre senza creare incompatibilità, e quindi da Cina entra. Ma entra, e questo entra perché di fatto accetta le regole del WTO, quindi le regole scritte dagli altri. E questo lo vediamo spesso nell'interazione, l'abbiamo visto spesso e continuiamo a vedere l'interazione, soprattutto l'abbiamo visto nell'interazione tra Trump e la Cina, cioè Cina che dice agli Stati Uniti: voi state facendo tutta una serie di interventi che sono contro le regole che voi stessi avete scritto. E gli Stati Uniti che dicono: un attimo, noi facciamo questi interventi perché voi le regole che noi abbiamo scritto le state aggirando, gestendo, usando in tutti i modi per ottenere i vostri obiettivi. Quindi sono dilungato molto sul primo punto, ma questo perché mi permette poi di essere un po' più rapido sugli altri. La prima domanda alla fine era: siamo di fronte a questa dicotomia che è diventata una dicotomia politica, mentre nel caso della guerra fredda era sia politica che economica. Cioè noi avevamo due mondi separati che si minacciavano a vicenda, ma dal punto di vista economico c'era pochissima interazione. Adesso ci troviamo invece con un mondo autocratico che ha imparato a fare economia, a usare il meccanismo di mercato, in Cina, da Deng Xiaoping in poi, in Russia, dopo ovviamente il collasso del comunismo. E quindi, diciamo, dal punto di vista economico c'è qualcosa in comune, ci sono forti interazioni, dal punto di vista politico c'è questa divaricazione fra democrazia e autocrazia. Resta una necessità di cooperazione, quindi pessimista-ottimista, per rispondere a Roberto Menotti, ci sono delle cose su cui è necessario cooperare. È stato ricordato il cambiamento climatico, i flussi migratori, ci sono tutta una serie di cose che non possono essere risolte in modo autonomo e non possono essere risolte da uno dei due schieramenti senza un'interazione e collaborazione con l'altro. Questo è quello che mi fa essere un po' più ottimista, nel senso che c'è un interesse reciproco a risolvere certe questioni. Non mi fa essere ottimista rispetto a quanto invece sollevato D'Annunzio, e ci ritornerò. Rischio politico era il secondo punto. Sono d'accordo, c'è sempre questa idea di stabilità internazionale, ha portato le imprese a sfruttare al meglio tutte le possibilità, pensando, ritenendo appunto che il rischio politico fosse relativo, e cioè che magari ci fosse i problemi politici prima o poi sarebbero stati risolti da un intervento dei governi. E adesso c'è una riflessione che appunto ha portato a una visione un po' diversa, nel senso che da un lato i governi e gli stati hanno cominciato a analizzare gli scambi, e l'esportazione di mele non è uguale all'esportazione di droni da guerra. Quindi va bene il libero scambio, ma ci sono cose che non è meglio che non vengano esportate. In modo ancora più importante, quello che sta succedendo negli Stati Uniti negli ultimi mesi, ma ancora negli ultimi giorni, o nelle ultime settimane quantomeno, è la dichiarata consapevolezza che un certo sviluppo di potere economico e quindi politico e quindi militare della Cina è avvenuto grazie a trasferimenti di tecnologia dall'Occidente, insomma dai paesi democratici. E questo è quel patto faustiano a cui faceva riferimento Roberto prima, e cioè ha senso continuare a pensare che si possa liberamente scambiare qualunque cosa con chiunque, quando ci sono paesi che proprio in virtù di questi scambi, in questo caso tecnologici, diventano pericolosi dal punto di vista politico e militare? E questo è qualcosa che secondo me sarà una delle grandi sfide, perché, come è stato ricordato, nel momento in cui un governo definisce strategico un bene, un settore, a quel punto ha le mani libere, in un certo senso, si libera le mani. E da un lato ci sono settori che magari sono strategici da quel punto di vista, perché perderli vuol dire compromettere lo sviluppo del benessere del proprio paese. Ma poi ci sono tante cose che vengono definite strategiche, giusto per altri obiettivi, insomma, veniva ricordato prima, insomma, con quanto potesse essere strategico l'acciaio importato dal Canada, dal Messico, anche dall'Europa, rispetto al futuro degli Stati Uniti, è una cosa che, insomma, però è un, come dire, quello rivela anche, ancora, se vogliamo essere ottimisti, un'attenzione alle regole. Nel senso che una delle eccezioni a questa multilateralità dell'Organizzazione Mondiale del Commercio riguarda proprio la sicurezza nazionale. Quindi nel momento in cui anche in modo pretestuoso si invoca nel settore strategico la sicurezza nazionale per fare un intervento protezionistico, in un certo senso si riconoscono ancora quelle regole lì. Diventerò molto più pessimista quando, invece di cercare di condire quello che uno vuole fare all'interno delle regole che ci sono, si comincia a dire: no, ma le regole basta, non esistono. Infatti, dell'amministrazione Trump, la cosa che mi ha preoccupato di più è stato l'atteggiamento essenzialmente di blocco rispetto al funzionamento di quello che abbiamo chiamato Tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e cioè lì ci sono dei giudici che vanno a rotazione, che devono essere nominati, e c'è tutto un meccanismo di nomina. Gli Stati Uniti hanno fatto in modo che questo meccanismo non funzionasse, che vuol dire che man mano i vari giudici sono decaduti, e poi non c'erano più giudici per gestire tutte le cose che bisognava gestire. A quel punto uno dei pilastri dell'interazione crolla. Quello vuol dire: io ho capito che non voglio più giocare con le regole che ci siamo dati. Sulla Insomma, il riferimento a Taylor mi è piaciuto molto perché appunto Keynes scriveva sulle conseguenze economiche della pace, proprio l'argomentazione che sarebbe stato sbagliato penalizzare troppo economicamente la Germania perché avrebbe poi provocato una reazione, però l'aspetto politico diventa molto importante. E questo l'essere di primaria importanza politica rispetto all'economia o l'economia rispetto alla politica è un dibattito che va avanti da sempre, e tra economisti, scienziati politici, sociologi, insomma, è qualcosa che ci porteremo dietro. Transizione ecologica, solo per dire che effettivamente è un esempio, direi che a questo punto è l'esempio principe della necessità di cooperazione. E la necessità di cooperazione viene da due aspetti che sono stati già evidenziati. Uno è che i minerali la transizione richiede a sua volta delle materie prime, dei minerali cosiddetti di transizione. Useremo meno petrolio, useremo di più litio, per dirne una. Il problema di tutti questi minerali, sia quelli vecchi che questi nuovi di transizione, è che hanno indizio di essere concentrati solo in alcuni punti del nostro pianeta. E questo è, diciamo, è stato nel corso della storia sempre fonte di conflitti. Perché se io ho qualcosa che voi volete, o mi date in cambio qualcosa che io voglio, e quindi c'è commercio e lo risolviamo pacificamente, oppure a un certo punto mi aggredirete perché volete quella cosa a tutti i costi. E questo è una prima ragione del perché la transizione ecologica richiede una cooperazione. Ci vuole un meccanismo, un'infrastruttura, è stata chiamata giustamente, che permetta uno scambio, una condivisione, senza danneggiare nessuno, di queste risorse che sono concentrate. E non aiuta il fatto che molte di queste risorse di transizione sono concentrate in paesi disastrati dal punto di vista economico e politico. Per fare due nomi, Afghanistan e Repubblica Democratica del Congo. Quindi quella sarà una grande sfida, che vuol dire che sono paesi che da soli non riusciranno ad impedire agli altri di appropriarsi delle loro risorse in modo violento o comunque aggressivo. E quindi è necessaria una coordinazione internazionale. Sul quarto punto di Roberto. Globalisti nazionalisti. Qui questa separazione in cui i globalisti sono anche multilateralisti, i nazionalisti sono anche unilateralisti. Io quello che vedo, anche in termini di interazione fra democrazia e autocrazia, è che come le democrazie sono naturalmente più compatibili tra loro, così anche l'atteggiamento multilaterale è più compatibile per ovvi motivi. Le autocrazie, invece, l'aspetto, se volete, appunto, vi dico ottimistico, è che vedo molto difficile una condivisione, una compatibilità tra autocrazie. Perché quando diventa l'obiettivo unilaterale, magari appunto con dietro un paese che non ha uno stato di diritto, ma che vive dell'arbitrio del potere, gli obiettivi sono per forza in collisione tra loro. Cioè non vedo come un nazionalismo, come due nazionalismi possano trovare un modo per interagire senza crearsi un terzo nemico comune, che è quello che sta succedendo adesso. Cioè Russia e Cina, per dirne due, sembrano andare d'accordo, poi fino a un certo punto, perché i cinesi hanno detto tante cose, ma fatte molte meno per quanto riguarda la Russia. Cioè, la ragione per cui sono tra di loro in certo senso allineate è perché c'è questo nemico, avversario occidentale democratico, ma non perché tra di loro ci sia qualcosa che li lega. E anzi, tutta una serie di azioni della Cina, che è il paese egemone, tutta una serie di azioni della Cina, portano a pensare che la Russia possa essere semplicemente parte della strategia di espansione della, verso, in primo luogo, l'Asia, verso l'Europa, della sfera di influenza cinese, che non ci sia particolare allineamento di obiettivi, di valori o di sogni comuni. Quindi, se c'è qualcosa che mi vede un po' più ottimista, forse di come sei tu, Roberto, è il fatto che non vedo una compatibilità maggiore tra autocrazie che tra democrazie. Venendo invece alle domande di Nunzio, vabbè, io ho usato già spesso le categorie che hai introdotto, quindi questo dell'ardo dello Stato di diritto, e sono d'accordo con te che c'è stato che il sogno, che è un po' un sogno anche quello europeo, ma anche quello dopo la Seconda Guerra Mondiale, che lo sviluppo economico, abbiamo usato questo termine in questa circostanza, cioè il software economico avrebbe portato alla necessità di adottare un hardware adeguato, e l'unico hardware adeguato è quello dello Stato di diritto, no? Quindi la libertà di scambio, economia di mercato, ha bisogno di Stato di diritto, perché il mercato senza regole non funziona. E questa è un po' l'idea che ha trainato, ha segnato in modo, ovviamente, adesso sto stilizzando molto, le strategie di globalizzazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ora siamo in una situazione che è cambiata, e soprattutto quello che è successo è che abbiamo un esempio nella Cina di un paese che ha adottato il software economico, ma senza aver bisogno di adottare l'hardware politico, cioè dello Stato di diritto. Cioè la rivoluzione di Deng Xiaoping, che poi è raccolta nella sua metafora del gatto, per chi ci ascolta, era un proverbio cinese che adottato Deng Xiaoping, che non importa se il gatto è nero o bianco, se il gatto cattura il topo, è un buon gatto. Lui l'ha usata quando, dopo una serie di crisi ripetute, soprattutto nel settore agricolo cinese, dell'economia pianificata, in modo spontaneo sono sorte modalità di organizzazione diverse della produzione in ottica un po' più vicina all'idea della proprietà privata e del mercato, e si è creato all'interno del Partito Comunista Cinese un grosso dibattito se quella era stata giusta oppure non era stata giusta, se era solo un compromesso, se voler aprire un po' le logiche di mercato era in realtà un concedersi e un alle logiche occidentali una sconfitta degli ideali comunisti. E Deng Xiaoping in quel caso aveva detto appunto ma se questi nuovi modi di organizzare la produzione permettono di non far morire di fame i cittadini cinesi, ben vengano. Non è necessario che io cambi tutta la logica della politica per poter adottare queste strategie. E questo approccio pragmatico è quello che, in un certo senso, in modo forse così lampante, mette in crisi quest'idea che la goccia, mi piaceva l'immagine, la goccia dell'economia avrebbe scavato la roccia della pietra. In realtà quello che la transizione cinese ci ha fatto vedere finora è che tu puoi avere economia di mercato con tutti i suoi vantaggi e non hai bisogno di avere uno Stato di diritto, quanto l'importante è che ci siano delle regole e quelle regole vengano capite da tutti. Però il dubbio che su questo chiudo, perché sono arrivato anche al punto finale di Nunzio, è andato bene finora per la Cina. Ci sono diverse letture perché è andato bene. La lettura americana è perché la Cina non è riuscita da sola a raggiungere la frontiera tecnologica, ma c'è stata portata dalla trasmissione di tecnologia dai paesi avanzati dell'Occidente. Nel momento in cui ci si isola o l'Occidente decide che non è più il caso di trasmettere questa tecnologia, se la Cina non fosse in grado di andare avanti da sola alla stessa velocità, diventa un'economia che in prospettiva in declino. Ed ecco che siamo a, secondo me, il punto, insomma, che non si è messo in luce in modo molto lucido, e cioè che quello che deve preoccupare non è l'autocrazia che ha successo economico, quello che deve preoccupare è l'autocrazia che ha difficoltà economiche, che ha crisi, che ha declino economico. Perché a quel punto, come sempre nelle autocrazie, si cerca il colpevole altrove. E quindi non sarà mai il caso che, in questo caso, il partito dica adesso non cresciamo più come prima, ci stiamo allontanando dalla frontiera tecnologica, se questo avverrà, perché il nostro modello è sbagliato. Sarà sempre colpa degli altri. E quando diventa colpa degli altri, vediamo insomma quello che sta succedendo in Russia. La Russia è un paese in declino dal punto di vista economico, che appunto proietta un'immagine esterna di scala superiore rispetto a quella che dovrebbe proiettare, e lo fa proprio per un certo senso perché i problemi interni non li risolve. E questo è uno dei grossi rischi che abbiamo di fronte.
Io vi ringrazio per questo splendido dibattito, davvero è stato utilissimo, e penso che debba continuarsi, anche perché, come dire, siamo al banco di prova, cioè dal futuro della Cina capiremo se ci può essere un'economia di mercato senza democrazia e Stato di diritto, oppure ci può essere un'economia di mercato che come dire, va a braccetto con l'autocrazia. Quindi siamo davvero nel punto in cui si possono falsificare le due teorie, ed è interessantissimo anche, come dire, a livello di teoria generale dello sviluppo economico. Quindi sarà bello, casomai, rivederci forse nei prossimi mesi, per poter continuare a ragionare insieme di queste cose. Quindi davvero per il futuro vi prego, anzi prego il professor Ottaviano, perché Roberto è di casa, di voler considerare me Stroccature a disposizione, e anche, come dire, per lo stile, che è molto pacato e molto piacevole, come diceva Roberto, di considerare Stroncature casa sua. Quindi a me farebbe molto piacere, penso. Grazie. Di parlare anche a nome di Roberto.
Senza dubbio.
Grazie, molto volentieri.
Intanto però l'occasione di oggi è stata la presentazione dell'ultimo lavoro del professor Gianmarco Ottaviano, che è Riglobalizzazione, faccio rivedere la copertina perché può essere utile, dall'interdipendenza tra paesi a nuove coalizioni egemoniche, Egea 2022. Grazie davvero, e non perdiamoci di vista, professore.
Assolutamente, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie a voi, perché anche per me è stata una conversazione molto piacevole, e mi sono annotato tutti i vostri commenti, per cui
anch'io ho riempito una pagina di appunti. Buona serata e grazie.
Alla prossima opportunità, grazie.
Grazie, arrivederci.
Buonasera.
Buonasera.